Per molti rappresenta il più grande della musica leggera italiana, punto di riferimento per ogni generazione di artisti. Le sue canzoni sono state reinterpretate dai suoi colleghi, regalando sempre grandi emozioni. Era il 9 settembre del 1998 quando ci lasciava Lucio Battisti, uno straordinario artista non facile da raccontare senza cadere in considerazioni scontate, anche perché è stato comunque un artista molto discreto, spesso lontano dai riflettori. E allora proviamo a ripercorrere i punti salienti della vita di questo nostro artista italiano. Battisti nasce nel 1943 in provincia di Rieti, da genitori che portavano entrambi il cognome Battisti. Lucio Battisti, alla fine della terza media, chiese come regalo una chitarra, che iniziò a suonare da autodidatta, finché intorno al 1961 cresce il suo interesse per la musica, tanto che passerà le sue giornate suonando la chitarra e trascurando però gli studi. Il padre, invalido di guerra, arrivò a minacciarlo di non firmare l'esenzione per il servizio militare se non si fosse regolarmente diplomato. E così fece, si diplomò perito elettrotecnico e in seguito si dedicò completamente alla musica. La gavetta per Battisti inizia già negli anni 60 come chitarrista di un paio di gruppi musicali. Il salto lo fa però a Roma, nel Night Cabala, dove si esibiva con il gruppo I Satiri e dove venne scoperto da Roby Matano, che si considera un po' l'artefice dell'inizio della carriera di Battisti. Matano era il leader della band I Campioni e dopo averlo ingaggiato sempre come chitarrista, lo incoraggia a scrivere canzoni. Usciranno alcuni pezzi con testo e musica di Battisti e altri con testo di Matano, non riconosciuti se li cercate, sono tutti a nome di Battisti in quanto lui non ha riscritto la SIAE, brani che rimarranno per lo più sconosciuti. Altri invece verranno ripresi da Battisti con Mogol, come il brano Non chiederò la carità, che pensate diventerà la famosissima Mi ritorni in mente. L'incontro invece con il paroliere Giulio Rapetti, in arte Mogol, fu richiesto da Christine Leroy, editrice musicale di origini francese, nonché ricercatrice di nuovi talenti per la casa discografica Ricordi. Mogol inizialmente era scettico nei confronti di Battisti, tant'è che all'inizio gli garantì che qualche volta avrebbero potuto lavorare insieme per alcuni esperimenti musicali. Era il 14 febbraio del 1965. Il primo brano che i due scrissero insieme si intitolava Ehi ragazzo e fu inciso nel 1968 dall'Equipe 84. Continuarono così a scrivere altri brani, sempre interpretati da altri gruppi o cantanti, finché Mogol iniziò ad insistere affinché Battisti cantasse lui stesso le sue canzoni, invece di affidarle ad altri. La frase che gli ripeteva era «I tuoi provini sono sempre più belli della versione degli altri». Mogol dovette superare sia la reticenza di Battisti, che era scettico nei confronti delle proprie doti vocali, sia nel confronto della casa discografica Ricordi, i cui esponenti sostenevano che avesse una brutta voce. Mogol arrivò a minacciare le dimissioni e per fortuna l'ebbe vinta, regalando alla musica italiana un grande talento. Come tutti sappiamo, il sodalizio Battisti-Mogol fu il fulcro del suo successo, costruendo un'immagine di una forte interpretazione della vita e dei sentimenti, che rimarrà la principale immagine del cantautore. In effetti, la sua tecnica vocale era imperfetta sotto molti punti di vista, ma difendeva la peculiarità del suo stile, rimarcando l'emozione trasmessa attraverso il canto. Difficile il rapporto che ha Battisti con il pubblico. Presto si ritirerà dalle scene e dalla visibilità pubblica. Fece un tour nel 1969 e un secondo tour nell'estate del 1970, secondo e anche ultimo della sua carriera. Battisti a riguardo rilasciò alcune dichiarazioni. Considerava il cantare in pubblico quasi una distrazione che sottraeva tempo alla creazione delle canzoni. Inoltre voleva essere giudicato esclusivamente per la musica composta. Si considerava un musicista, non un cantante. Disse, un musicista, se la propria musica comunica ed emoziona realmente, non ha nulla da spiegare, null'altro da aggiungere a quello che si ascolta nei suoi LP. Esce completamente dalle apparizioni pubbliche negli anni 80, in parte per la sua timidezza che non lo rendeva adatto alle esibizioni con il grande pubblico, in parte perché dal vivo non poteva riprodurre alla perfezione i suoni come in uno studio di registrazione. Sempre Battisti dichiarò, non faccio tournée né spettacoli perché mi sembra di vendermi, di espormi in vetrina. Io voglio che il pubblico compri un disco per le qualità musicali e non per l'eventuale fascino del personaggio. Nella collaborazione con Mogol era Battisti che componeva la base musicale e solitamente prima della stesura del testo. Suonava poi il pezzo alla chitarra Mogol che, come ha dichiarato lui stesso, sceglieva le parole seguendo il senso della sua scrittura. Prima la musica, poi le parole. Tra le curiosità, sul web ho trovato questo viaggio intrapreso da Battisti e Mogol a cavallo da Milano a Roma, in segno di protesta ecologica. Era la fine degli anni 60 e già l'argomento ecologia cominciava a farsi strada tra gli artisti. Nonostante il successo del duo Battisti e Mogol, con il passare degli anni cominciano purtroppo le prime tensioni fra i due artisti, arrivando alla fine del loro sodalizio artistico nel 1980, dopo 15 anni di lavoro insieme. Da quel momento in poi, Battisti affida alla moglie, grazie a Letizia Veronese, la stesura dei suoi testi. Il Corriere della Sera riportò la notizia che il litigio fra i due si scatenò principalmente per la gestione dei diritti d'autore, non per una questione di soldi, secondo Mogol, ma per una questione di equità. Mogol chiese a Battisti di dividere in parti uguali i diritti d'autore, che fino allora spettavano 2/3 a Battisti e 1/3 a Mogol. Inizialmente d'accordo, il cantautore cambiò idea, decretando così la fine del loro lavoro insieme. Mogol dichiarò anche nella sua autobiografia che la moglie di Lucio assunse nel tempo un ruolo sempre più determinante e influente nelle decisioni sulla carriera del marito, creando in lui un clima di diffidenza che portò a poco a minare la fiducia reciproca creata negli anni e portando ad una crescente distanza tra i due. Anche dopo la prematura scomparsa di Battisti, la Veronese applicò una politica restrittiva sull'accesso alle canzoni del marito, rendendo difficile il loro utilizzo e reinterpretazione. Due le cause legali contro gli eredi. Una proprio di Mogol, che passa alle vie legali contro moglie e figlio di Battisti, che secondo lui hanno ostacolato lo sfruttamento commerciale dell'eredità artistica di Lucio, che comprendeva naturalmente anche il suo lavoro. Chiederà un risarcimento di 8 milioni di euro, ottenendone poco più di 2,5. Causa legale anche dalla Sony contro gli eredi, sempre per il mancato guadagno dovuto al diritto di veto sulle canzoni dell'artista, prodotto nel periodo in cui lavorava per la Sony, posto sempre dai familiari. Anche qui la richiesta è ben di 8 milioni e mezzo di euro, ma questa volta la causa viene vinta dalla famiglia, sia in primo grado che in corte d'appello, con il no arrivato a settembre del 2023. Battisti se n'è andato all'improvviso. Nessun bollettino medico, sempre per volere della famiglia, è stato diramato nei giorni di ricovero, così come non sono mai state rese note le cause effettive della sua morte, almeno in via ufficiale. E sempre su richiesta della famiglia, il funerale è avvenuto nel massimo della riservatezza, a differenza di molte altre cerimonie, con solo una ventina di presenti, tra cui Mogol. Possiamo solo sognare quali e quante cose avrebbero potuto ancora dare Battisti alla cultura musicale del paese. Certo che il duo Battisti-Mogol ha dato tanto alla musica e le loro canzoni non tramonteranno mai. Si può dire che c'era l'imbarazzo nella scelta della canzone per chiudere la rubrica di oggi. Quella che sentirete qui su Radio Più ha un po' il sapore di una fine estate, il ricordo di un amore fanciullesco, una poesia di Lucio Battisti e Mogol. La canzone del sole.
Le bionde trecce, gli occhi azzurri, poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue. Due arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei. Che importa tanto, tu non me lo dirai, purtroppo. Ma ti ricordo. le biciclette abbandonate sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra. Un fiore in bocca può servire, sai, più allegro tutto sembra. E d'improvviso quel silenzio fra noi e quel tuo sguardo strano. Ti cade il fiore dalla bocca e poi, oh no, ferma, ti prego, la mano. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, 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 dimmi cosa vuol dire, sono una donna ormai. Io non conosco quel sorriso.